buonasera, benvenute, benvenuti a scuola. Questo è l'ottavo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica nel corso del primo secolo, il 500 dell'età moderna. Questo è l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia e l'ultimo di quest'anno solare che sta per finire. Dal mese di ottobre stiamo viaggiando, come ben sapete, in compagnia di Michel de Montaigne, che è vissuto tra il 1533 e il 1592. Michel de Montaigne è, come altrettanto ben sapete, l'autore dei saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano. I bibliotecari e le bibliotecarie fiorentine si domandano come mai ci sia così grande richiesta dei saggi di Montaigne. Mi hanno comunicato i vostri compagni di salute. Ma perché è così che funziona la rete della cultura attraverso l'alfabetizzazione? L'autore dei saggi, un'opera, la prima pubblicazione del 1580, che merita di essere conosciuta nella sua forma, di essere compresa attraverso la riflessione sugli innumerevoli temi in essa contenuti, in modo che ci si possa applicare sul suo testo, leggendone qualche pagina, quattro pagine al giorno, con il metodo del leggere multum, che è più efficace per affrontare la lettura di un'opera di questo tipo. Quindi conoscere, capire ed applicare le prime tre azioni cognitive, le prime tre delle sei più importanti azioni cognitive che il venire a scuola mette in movimento. Michel de Montaigne, nel testo dei saggi, riflette, come ben sapete, sulle cose della vita, ponendosi una domanda significativa: come vivere? E le risposte che dà alle domande che si pone rimandano sempre ad altri interrogativi, perché già dalle sue prime esperienze di vita, quelle che finora noi abbiamo conosciuto, quella da giurato, quello da magistrato, quello da politico, quello da amico, quello da marito. Ebbene, l'autore dei saggi, dalle sue prime esperienze di vita, pensa che l'unica certezza sia l'instabilità delle cose di questo mondo, perché tutto si muove. E mentre Galileo Galilei, insieme a Copernico, Keplero, Bruno, Campanella, Telesio, nostri compagni di viaggio dello scorso anno, ve li ricordate? Mentre Galileo Galilei guarda, come costoro che abbiamo citato, guarda al moto dell'universo planetario, Michel de Montaigne osserva tutto ciò che si muove nell'ambito dell'universo, della sua esistenza quotidiana. E per questo motivo conia per sé una definizione significativa. Dichiara di essere un filosofo involontario e fortuito. Anche Platone, anche Aristotele, i quali hanno detto che la filosofia comincia quando ci si meraviglia, quando ci si stupisce, forse volevano dire la stessa cosa, può darsi. Un filosofo involontario e fortuito. Questa affermazione ha suscitato l'attenzione tanto delle prime dei primi lettori quanto delle studiose e degli studiosi successivi. Perché? Ebbene, guardate sul punto 1 del repertorio. Michel de Montaigne, nel capitolo 12 del libro secondo dei saggi, intitolato Apologia di Raymond Sebon, scrive di considerarsi come un filosofo involontario e fortuito. E questa affermazione apparentemente banale, no? È una delle tante, a prima vista priva di originalità, come se fosse un luogo comune, che rende il testo dei saggi un capolavoro esemplare. Cioè nessun autore, no, a detta delle studiose e degli studiosi di filologia, ha mai dato di sé agli albori dell'età moderna una definizione di questo genere. Anzi, se pensiamo ai personaggi che abbiamo incontrato durante il viaggio dello scorso anno, dobbiamo prendere atto che ciascuno di loro, tutti in possesso di un forte carattere, no? Per cui usano sempre il verbo essere con supponenza, ciascuno di loro, quelli che abbiamo citato prima, no? Tende a dichiarare di voler essere un filosofo a pieno titolo, dotato di una consapevolezza a priori. Questo è il motivo primario per cui Giordano Bruno finisce a Rovigo, per cui fra Tommaso Campanella si fa 27 anni di galera, e per cui Bernardino Telesio non si allontana prudentemente da Cosenza, per cui Galileo Galilei muore agli arresti domiciliari. E per capire questa situazione dobbiamo... Montaigne è più prudente. Per capire questa situazione dobbiamo seguire la riflessione di Montaigne, il quale anche lui fa questa affermazione: mi considero un filosofo involontario fortuito, per ribellarsi nei confronti di coloro che pretendono di avere un'autorità di pensiero, i saccenti, no, sicuri delle loro certezze, come... Beh, lui si riferisce non ai personaggi che abbiamo citato prima, ma lui si riferisce soprattutto agli aristotelici fondamentalisti, quelli che stanno presidiando le università in questo momento, li abbiamo già incontrati lo scorso anno, che considerano le opere di Aristotele alla stregua della Sacra Scrittura, imponendo come dogmi considerazioni che ormai sono superate. No? E il suo comportamento, fondato sulla consapevolezza dell'instabilità delle cose di questo mondo, è più alla nostra portata, no? È più a livello di persone moderne, figlie delle innumerevoli incertezze che la modernità, con le sue presunte, dice Montaigne, novità, ha prodotto. Perché, si domanda Montaigne, ciascuno di noi non dovrebbe considerarsi filosofa e filosofo quando scopre a posteriori, senza aver studiato la filosofia e la teologia, che ciò che ha pensato in modo autonomo fa parte del pensiero di qualche importante corrente filosofica di cui non conosceva neppure l'esistenza, no? Ora, cioè, tutte le volte che a noi è successo questo, di dire: ma io questa idea ce l'avevo già in mente. Ah, ecco, no, cioè, tutte le volte che a noi è successo questo, perché a tutte noi è successo più di una volta, afferma Montaigne, di renderci conto di avere in mente, a nostra insaputa, un'idea proveniente da qualche antica e importante scuola di pensiero. Ecco che di fronte a questa situazione emblematica non possiamo non definirci filosofe e filosofi involontari e fortuiti. Dove il termine involontario non è soltanto qualcosa di non voluto, di obbligato, di costretto, ma riguarda un concetto legato alla sfera dell'inconscio, dell'istinto, del riflesso. E questa è una considerazione di tipo moderno formulata da chi, paradossalmente, come Montaigne, non si considera moderno, ma un umanista che guarda i classici. C'è quindi qualcosa... si domanda Montaigne, c'è qualcosa che ci fa essere filosofi e filosofi involontari per natura? Cioè, prima che attraverso l'artificio della cultura? Ora, Montaigne diffida del modo troppo artificioso in cui nella sua epoca viene prodotta la cultura. E guardate che questo è un concetto di attualità. L'arte, afferma Montaigne, è diventata un fenomeno che mira ad essere spettacolare, non bisogna creare spettacolo per la Chiesa, le monarchie, i principati, hanno bisogno di scenografie e quindi sponsorizzano l'arte per questo, cioè per sponsorizzare, non per riflettere. No, infatti il barocco ha molti aspetti di questo tipo e le grandi timore di sovrani, di principi, quindi l'educazione, sostiene Montaigne, è diventata troppo scolastica, oggi direbbe troppo tecnologica, e questa contrapposizione, sempre in evidenza nel testo dei saggi, tra la natura e l'arte, tra la natura e l'educazione, tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, produce, afferma Montaigne, una situazione molto negativa. Cioè, la cultura rischia di allontanare la natura da sé anziché rivelarla a se stessa. E questa è un'affermazione sulla quale bisogna riflettere ancora oggi. A questo proposito, Montaigne ci tiene a sottolineare che le sue letture non lo hanno allontanato dalla sua natura, ma che al contrario gli hanno consentito di scoprirla. E sempre nel capitolo intitolato Apologia di Raymond Sebon scrive: «I miei costumi sono naturali. Per istituirli non ho fatto ricorso ad alcuna particolare disciplina, ma sempliciotti come sono, quando mi è venuta voglia di presentarli in pubblico e per renderli un po' più decorosi, mi sono sentito in dovere di sorreggerli sia con ragionamenti sia con esempi. Io per primo mi sono sorpreso nel trovarli, per puro caso, conformi a tanti esempi e ragionamenti filosofici. A quale specie appartenesse la mia vita l'ho imparato solo dopo averla sperimentata e vissuta fino in fondo. Una nuova figura, un filosofo involontario e fortuito». Questa definizione che Montaigne dà in modo così spontaneo della sua etica personale viene considerata esemplare ed è contemporaneamente, secondo lo stile di Montaigne, molto umile ma molto ambiziosa. Montaigne tra le righe ci comunica due cose importanti. In primo luogo, nonostante dica di non aver fatto appello a nessuna disciplina particolare, tuttavia ci fa capire che ha studiato molto, perché lo studio è cura, e quindi potrebbe anche vantarsi, come fanno molti poco umilmente, di essersi fatto da solo. E in proposito aggiunge che le sue letture e ciò che da esse ha appreso non lo hanno né trasformato né corrotto, perché i suoi costumi, cioè il suo carattere, il suo modo di comportarsi, le sue qualità morali, gli appartengono naturalmente e non sono stati ricalcati su modelli estranei. In secondo luogo, Montaigne ci comunica che quando si inizia a scrivere, a raccontarsi, a parlare di sé con tanto di esempi e di ragionamenti, citando casi emblematici e traendone spunto per una riflessione, ci si riconosce nei libri a posteriori. Montaigne dice che scrivendo di sé, descrivendosi, esercizio che ogni persona dovrebbe fare, ha capito non solo chi è, ma anche a quale scuola si sente più vicino. Cioè Montaigne afferma di non avere scelto di essere stoico, epicureo, scettico, eclettico, che sono le correnti filosofiche a cui si riferisce, ma di aver soltanto constatato nel corso della sua esistenza che la sua condotta era stata spontaneamente conforme, filosofo involontario e fortuito, a queste dottrine. E Montaigne vuole precisare che non si deve leggere il suo libro facendo riferimento alla sua appartenenza ad una particolare scuola filosofica dell'antichità, perché si sente refrattario, e il suo riferimento è ancora una volta Socrate, si sente refrattario a ogni tipo di autoritarismo. Quando Montaigne cita un autore lo fa come se l'incontro fosse casuale. Montaigne rifiuta l'idea che gli si affibbi l'etichetta di saccente perché ha letto i classici. E quando passa sotto silenzio il nome di un autore che cita, lo fa spesso, è per fare in modo che la lettrice e il lettore diffidino del principio di autorità costituita, cioè si ribellino al dominio degli accademici pedanti. E nel capitolo decimo del libro secondo dei saggi, intitolato Dei libri, scrive: non conto i miei prestiti, li pondero. Se avessi badato alla loro quantità, ne avrei utilizzato due volte tanto. Provengono tutti o quasi da nomi talmente famosi e antichi che non mi pare abbiano bisogno di presentazioni. Delle riflessioni, dei paragoni, degli argomenti che trapianto nel mio campo, mescolandoli con i miei, ho scelto a bella posta di tenere nascosto l'autore. Preferisco che diano un buffetto a Plutarco sul mio naso e che si entusiasmino nell'insolentire Seneca in me. Montaigne dichiara apertamente che spesso non cita gli autori di cui si serve per evitare che la lettrice e il lettore si lascino prendere dalla sindrome del prestigio degli antichi, che cioè, non ci si deve riferire agli antichi classici, afferma Montaigne, per la loro autorità, ma perciò che di saggio possono ancora insegnare senza che si rinunci a valutare il loro pensiero, in modo da imparare a mettere continuamente in discussione anche il nostro modo di pensare. Perché a detta di Montaigne l'unica cosa certa è l'instabilità delle cose di questo mondo, visto che anche nell'universo della nostra esistenza quotidiana tutto si muove. E in relazione a quale argomento, su cui avevate maturato delle opinioni, magari precise, avete messo ultimamente in discussione il vostro pensiero? E beh, scrivete quattro righe in proposito, dove ci si ripensa sulle cose, no? Montaigne riflette e si domanda, noi con lui, se la persona debba essere considerata filosofa per natura, prima che possa diventarlo attraverso quello che lui chiama l'artificio della cultura, e se questa caratteristica legata al primato della natura faccia aumentare il valore della dignità umana. Ebbene, seguendo questa articolata riflessione, emerge anche un tema particolarmente sensibile che riguarda l'utilità dell'esercizio non naturale della lettura, perché guardate, la lettura non è un fenomeno naturale, la lettura dipende da una dinamica artificiale. È difficile imparare a leggere, cioè, imparare a leggere non è come imparare a mangiare, come imparare a bere, come imparare a camminare, come imparare E quindi è difficile. Per imparare a leggere bisogna applicarsi, perché il decodificare dei simboli è qualcosa di artificiale, di artificioso, e ci dobbiamo applicare. Anzi, il sistema dovrebbe fare in modo che noi ci applicassimo il sistema artificiale della cultura. Ora, un tema questo legato, come sempre secondo lo stile di Montaigne, a un interrogativo di più ampia portata. Cioè, che valore, che importanza, che influenza hanno i libri, quindi, nella vita di una persona? Montaigne riflette guardando al suo universo e, come al solito, la sua analisi speculativa, da filosofo involontario e fortuito, si dilata. Guardate sul punto 2 del repertorio. Michel de Montaigne, nel capitolo 3 del libro 3 dei saggi, intitolato Dei tre commerci, scrive e mette a confronto tre generi di cose, lui le chiama commerci, che fino ad allora lo hanno interessato particolarmente nel corso della sua vita. Vediamo se aderite. Questi tre generi di cose sono le donne o gli uomini belle e oneste, le amicizie rare e scelte e i libri. E poi aggiunge che, a suo giudizio, il genere più proficuo, più salutare delle altre due cose, amore e amicizia, è quello dei libri. Montaigne, nel capitolo intitolato dei tre commerci, scrive: questi due commerci, l'amicizia e l'amore, dipendono dal caso e dalle altre persone. Uno presenta l'inconveniente della rarità, l'amicizia, l'altro, l'amore, avvizzisce col passare degli anni, ragion per cui non sarebbero bastati a soddisfare i bisogni della mia vita. Quello con i libri, che è il terzo, è molto più sicuro e nostro. Lascia ai primi due gli altri vantaggi, ma dalla sua la costanza e l'agio nel goderne i servigi. Ora, sappiamo che dopo la morte di Étienne de la Boétie, Montaigne non ha più conosciuto la vera amicizia, e quindi così si esprime sull'amicizia, e in molte parti dei saggi, per esempio nel capitolo quinto del libro terzo intitolato Su alcuni versi di Virgilio, si rammarica in modo particolarmente accorato dello scemare delle sue doti amatorie, del venir meno della sua virilità, quindi l'amore è... Ora, Montaigne spiega che tanto l'amicizia quanto l'amore danno luogo, scrive, a trasporti più febbrili, a sensazioni più intense, perché implicano un contatto diretto con l'altra persona, ma sono rapporti anche più effimeri, più imprevedibili, più discontinui. La lettura invece offre il vantaggio della costanza e della durevolezza. E noi siamo tutte pronte, tutti pronti in questo momento a sottoscrivere l'affermazione di Montaigne, no? Il fatto è che lui, secondo il suo stile, dopo aver riletto ciò che ha scritto, continua la sua riflessione. Non si accontenta di un ragionamento solo. E ci invita a soprassedere dal prendere decisioni affrettate. E riflette sull'accostamento che ha fatto tra l'amore, l'amicizia e la lettura, tra commerci, e dubita di aver fatto bene a creare questa gerarchia, perché indubbiamente l'amore, l'amicizia e la lettura sono tre cose, a loro modo, piacevoli, no? Quindi perché non farle convivere in modo paritario? Cioè, Montaigne, dopo aver fatto la gerarchia, la butta all'aria la gerarchia, no? Giustamente. Montaigne si domanda e ci invita a riflettere se la lettura, che richiede la solitudine, sia davvero in qualche modo superiore a tutte le relazioni che coinvolgono le altre persone. E si domanda se le relazioni con le altre persone debbano davvero essere considerate alla stregua di distrazioni che ci allontanano da noi stessi. Beh, la meravigliosa relazione con i libri, si domanda Montaigne, può essere assimilabile a quella dell'amicizia e dell'amore, che presuppongono rapporti in carne ed ossa, naturali? In che modo, si domanda Montaigne, possiamo essere amiche, amici, amanti di un libro? Cioè, possiamo esserlo, ma certamente in modo diverso da come possiamo essere amiche, amici, amanti di una persona. Quindi, qual è l'insegnamento che trae da questa riflessione? Quindi ci mette in guardia Montaigne: non ci si deve mai fidare, senza prima aver riflettuto, della consuetudine che abbiamo acquisito, che ci è stata imposta, si domanda Montaigne, di ragionare secondo scale gerarchiche. E questo perché, afferma Montaigne, prima di sottoscrivere ogni affermazione, dobbiamo ricordarci che l'esistenza deve essere sempre concepita come una dialettica tra il mio io e quello delle altre persone. E guardate, questa è un'altra considerazione di tipo moderno formulata da chi paradossalmente non si considera moderno. Se la rarità dell'amicizia e la fugacità dell'amore inducono a privilegiare il rifugio nella lettura, è anche vero che quest'ultima, afferma Montaigne, ci riporta immancabilmente, per quanto fenomeno artificioso sia, verso le altre persone, se no non è lettura. E quindi possiamo pure ammettere, come pensavamo subito di fare, che la lettura sia il migliore degli altri due commerci, dell'amicizia e dell'amore, perché le motivazioni non mancano, ma anche e proprio quando le motivazioni non mancano, rimarca Montaigne, non dobbiamo giudicare in senso assoluto, che è un artificio, ma secondo il bisogno, cioè secondo natura. E scrive Montaigne nel capitolo intitolato dei tre commerci: questo commercio, la lettura, accompagna l'intero corso della mia vita e mi soccorre in ogni occasione. Mi consola nella vecchiaia e nella solitudine, mi allevia il peso di un ozio molesto e in qualsiasi momento mi libera dalle compagnie che mi sono sgradite, lenisce le fitte del dolore quando non è eccessivo e non mi tiene in pugno, mi basta ricorrere ai libri per sottrarmi a un pensiero importuno, giacché i libri mi attirano facilmente a sé, facendomelo dimenticare, e non se ne hanno a male se vedono che li cerco soltanto quando mi vengono a mancare quegli altri due piaceri, più reali, vivi e naturali. Mi accolgono sempre col medesimo viso. I libri, ci fa notare Montaigne, sono amici sempre disponibili e sanno nella vita di tutti i giorni porre rimedio alla vecchiaia, alla solitudine, all'ozio, alla noia, all'ansia, al dolore, a patto che non sia troppo pungente. I libri, afferma Montaigne, temperano gli affanni, offrono sostegno e riparo, tuttavia si avverte una consueta punta di ironia in questa rappresentazione così convincente e persuasiva dei libri. I libri, a differenza delle persone, afferma Montaigne, non protestano mai, non si indispettiscono se li trascuriamo, sono una presenza sempre benevola, mentre le amiche, gli amici, le amanti e gli amanti invece soffrono di continui sbalzi d'umore, quindi a volte. Agli albori dell'età moderna e agli esordi del secolo della scienza, 600, Montaigne, attraverso l'elogio della lettura, si fa promotore della civiltà della carta stampata. Guardate, la civiltà della carta stampata si afferma dopo un secolo dall'invenzione della stampa alla fine del 500, in questo periodo. È per questo che noi abbiamo messo dei libri come simbolo sulla prima pagina del repertorio. In questo momento il libro è uno di quegli oggetti straordinari che sta cambiando il mondo. A questo punto è appannaggio di una minoranza estrema, ma guardatelo anche oggi. E quindi Montaigne si fa promotore della civiltà della carta stampata, ed è bene ricordare che nel corso dei secoli che ci dividono dalla pubblicazione dei saggi è nei libri che le persone si sono conosciute e ritrovate. Purtroppo Allora, come oggi, questo è avvenuto per un'esigua minoranza quasi irrilevante, rappresentata dalla popolazione che legge, dal ceto riflessivo, oggi neanche da tutto il ceto riflessivo. I tre quinti dei laureati sono dei non lettori, ci dicono, ci dice l'Osservatorio di Trento sulla lettura della riflessione. E per Montaigne è talmente scontato questo fatto che neppure lo registra. Cioè Montaigne parla spesso di educazione, lo vedremo. Qui però, nel capitolo dei saggi che abbiamo preso in considerazione, si dimentica di scrivere che per usufruire di tutti i meriti che i libri hanno e che lui ha puntigliosamente elencato, bisogna saper leggere. E voi che sapete leggere, che libro avete sul comodino o nel posto dove vi predisponete quotidianamente a leggere in questo momento? Che libro avete? Se vi piace, perché ritenete utile consigliarne la lettura? Beh, scrivete, fate una recensione, quattro righe di recensione. Non c'è bisogno di scrivere tanto. Si legge pochissimo in Italia, in Europa e nel mondo. Perché? Guardate, vengono date decinaia e decinaia di risposte e non si dà la risposta fondamentale mai. Perché non si legge? No. Anzi, noi subiamo tutti gli anni, ora lo subiremo fra un pochino, il solito spot pubblicitario che dice leggete, che tanto bello è, diventate più belli, più alti. Ma a chi lo dice questo? Cioè a quelli che leggono già, i quali continueranno a leggere, mentre tutti gli altri, l'86%, cioè la maggior parte delle cittadine e dei cittadini non legge perché non sa leggere, in quanto la lettura, e su questo Montaigne insiste, non viene naturale. E poi per leggere non basta saper decifrare dei simboli. Per leggere bisogna saper capire, bisogna saper conoscere, bisogna saper applicarsi, bisogna saper analizzare, sintetizzare e valutare. Perché leggere è difficile. Perché leggere vuol dire conoscere e capire quello che si legge. Non viene naturale. Occorre imparare l'artificio in officina. E noi qui abbiamo un repertorio per fare officina. Tutte le sere che veniamo a scuola torniamo a casa dopo aver letto una decina di pagine. Perché è questo che la scuola deve fare. Proporci un'esercitazione reale, concreta, l'alfabetofania. Montaigne a questo proposito è esplicito su un punto. Il primo provvedimento repressivo che prendono i tiranni è quello di censurare i libri. Lo ripete spesso e si aspetta anche che la censura si abbatterà anche sul suo libro, basta aspettare, perché vedremo. E questa sua affermazione è mutuata, come sapete, è un'affermazione che lui riprende volentieri e che divulga, dall'opera principale del suo unico amico, come dice lui, Étienne de la Boétie, intitolata Discorso, eccolo qua, sulla servitù volontaria o contruno, del quale questa sera termineremo la lettura. E noi lo abbiamo letto, visto che se ne parla in continuazione, ormai da quando abbiamo divulgato. Ora, Étienne de la Boétie come ben sapete, ha composto in giovanissima età quest'opera significativa che è stata pubblicata nel 1576 dopo una lunga diffusione clandestina a causa come sapete, della forma molto diretta e del contenuto considerato sedizioso di quest'opera. Il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boétie, che abbiamo letto di volta in volta in queste settimane, è un'opera che appare sempre attuale perché si rivolge contro il concetto della tirannia, analizzato in tutti i suoi aspetti. E determinate affermazioni di Etienne de la Boétie presenti nel suo discorso sono ancora più dirompenti oggi, guardate, in età contemporanea, piuttosto che agli albori dell'età moderna. Cioè, quando leggiamo "i tiranni infatti detestano gli studi e i libri e i loro adulatori li assecondano nel favorire il degrado intellettuale che porta alla degenerazione morale", basterebbero queste trattorie per fare un'analisi di molti aspetti della società contemporanea. E guardate, celebriamo anche noi naturalmente i 70 anni della Carta con la Dichiarazione dei Diritti Universali della Persona. Il 10 dicembre del 1948 tutti gli stati l'hanno sottoscritta, tutti con un certo entusiasmo. Guardate, non so voi, ma a me turba il fatto che oggi i rappresentanti dei governi di molti stati e tra i più potenti, compresa l'Italia, anche se non è tra i più potenti, però guarda, forse oggi non firmerebbero un documento, oggi non firmerebbero un documento che ribadisce il concetto di uguaglianza, mica siamo tutti uguali, inizierebbero a dire. Guardate che è paradossale questo, ma è preoccupante, è fortemente preoccupante. Quindi dobbiamo divulgare questa voce di sconcerto. Cioè, il concetto di uguaglianza è che un documento che considera l'alfabetizzazione un diritto universale della persona. E ora leggiamo l'ultima parte del discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boétie. Espongo ora un punto che, a parer mio, è la molla segreta del potere, il sostegno e il fondamento di ogni tiranide. Non sono gli squadroni a cavallo, le compagnie di fanti, le armi che difendono un tiranno, ma sono sempre quattro o cinque individui che lo sostengono, benché da principio si faccia fatica a crederlo, è l'assoluta verità, e gli consegnano l'intero paese. È sempre stato così, cinque o sei hanno ottenuto di venire ascoltati dal tiranno e gli si sono avvicinati spontaneamente, oppure sono stati chiamati da lui per diventare i complici delle sue crudeltà, i compagni dei suoi piaceri, i lenoni della sua lussuria e i beneficiari delle sue rapine. Questi sei istigano così abilmente il loro capo che egli si comporta iniquamente verso il popolo con la propria malvagità, ma accresciuta dalla loro. Questi sei hanno sotto di loro 600 persone che corrompono proprio come hanno corrotto il tiranno. E queste 600 persone ne hanno alle loro dipendenze 6.000 che innalzano di grado, fanno dar loro il governo delle province o la gestione delle finanze allo scopo di tenerle in pugno, facendo leva sulla loro cupidigia e sulla loro crudeltà, perché esse le esercitino e facciano tanto male da non poter più sfuggire alle leggi e alle sanzioni se non grazie alla loro protezione. E chi vorrà dipanare la matassa vedrà che non già 6.000, ma 100.000, ma milioni di persone rimangono vincolate al tiranno per mezzo di questa catena ininterrotta che li lega indissolubilmente a lui. Così come Giove si vantava, secondo Omero, di attirare a sé, tirando su questa catena, tutti gli dèi. qui sta l'origine dell'accresciuto potere del Senato sotto Giulio Cesare. L'instaurazione di nuove cariche, l'istituzione di nuovi uffici, non già per riorganizzare la giustizia, ma per dare nuovi sostegni alla tirannia. Insomma, a causa dei vantaggi e dei favori strappati ai tiranni, si arriva a un punto dove le persone che traggono vantaggio dalla tirannia sono quasi numerose come quelle che aspirano alla libertà. Allora un re si dichiara tiranno, tutto il marcio e tutta la feccia, e non parlo di un mucchio di piccoli malfattori e manigoldi incapaci di far del bene o del male al loro paese, ma di individui dominati da una sfrenata ambizione e da una notevole avidità, gli si radunano intorno e lo sostengono per avere una parte del bottino e per diventare altrettanti piccoli tiranni, e in questo modo il tiranno rende servi gli uni valendosi degli altri ed è protetto da individui di cui dovrebbe diffidare se mai avessero un qualche valore. Ma come si dice giustamente, per spaccare la legna si usano magli fatti dello stesso legno. Quando penso a quelli che lusingano il tiranno per trar vantaggi dalla tirannia e dall'asservimento del popolo, sono quasi sempre stupito della loro malvagità, della loro stupidità e soprattutto della loro ignoranza. I tiranni infatti detestano gli studi e i libri, e gli adulatori li assecondano nel favorire il degrado intellettuale che porta alla degenerazione morale. Avvicinarsi a un tiranno vuol dire allontanarsi dalla libertà e afferrare a piene mani il proprio asservimento. Se chi lo fa studiasse il proprio comportamento, se osservasse l'universo della propria umanità, capirebbe chiaramente che quegli abitanti dei villaggi, quei contadini che calpesta e tratta come schiavi, sono, per quanto maltrattati, più felici di lui e, in un certo senso, più liberi. Il contadino e l'artigiano, benché asserviti, devono solo ubbidire, ma il tiranno vede che quelli che gli stanno attorno brigano per ottenere i suoi favori e non si accontenta che eseguano i suoi ordini. Pretende anche che immaginino quello che vuole e spesso persino che prevengano i suoi desideri. Obbedirgli non basta, bisogna pure compiacerlo, bisogna che si logorino, si affannino, si ammazzino per fare i suoi affari. E poiché si compiacciano solo nel piacere di quello, devono sacrificare i propri gusti in favore dei suoi, rinunciare al proprio temperamento, spogliarsi della propria indole. Bisogna che prestino attenzione al tono della sua voce, alle sue parole, ai suoi sguardi, ai suoi gesti, che i suoi occhi, le loro mani, i loro occhi, le loro mani, i loro piedi siano sempre intenti a spiare i suoi desideri, a indovinare i suoi pensieri. E questo sarebbe vivere felici? O almeno vivere? Vi è qualcosa al mondo che sia più insopportabile di questa condizione? Non dico per ogni persona di cuore, ma anche per chi è dotato del semplice buonsenso, o anche solo di un aspetto umano. Quale condizione può essere più miserabile per vivere così, senza nulla che sia nostro, dipendendo da un altro per il proprio benessere, la propria libertà, il proprio intelletto, il proprio corpo, la propria vita? Si rilegano le storie antiche, ci si ricordi di quelle ancora presenti nella nostra memoria e si constaterà quanto numerosi sono quelli che, ottenuta con mezzi ignobili la fiducia del principe, assecondando i suoi vizi, hanno finito per essere schiacciati da quello stesso del quale avevano goduto della familiarità. Quel che è certo è che il tiranno non ama mai e non viene mai amato. L'amicizia è un nome sacro, una cosa santa, può esistere solo fra persone integre, nasce da una stima reciproca e si alimenta non con i favori ma con l'onestà. Ciò che rende un amico sicuro dell'altro e la consapevolezza della sua integrità. Ne sono garanzia la bontà naturale, la fedeltà, la costanza. L'amicizia non può esistere laddove vi siano crudeltà, realtà, ingiustizia. Quando i malvagi si radunano, non è un'associazione, ma un complotto. Essi non si amano, ma si temono. Non sono amici, ma complici. Quando anche così non fosse, sarebbe difficile trovare in un tiranno un amore sicuro, perché essendo al di sopra di tutti e non avendo pari, egli è già oltre i confini dell'amicizia. Questa fiorisce nell'uguaglianza, il cui cammino è sempre regolare e non può mai andar di traverso. Ma i favoriti di un tiranno non possono mai contare su di lui, perché sono stati loro a mostrargli che egli può tutto, che nessun diritto, nessun dovere gli pone dei limiti, che non ha altra ragione che la propria volontà, che nessuno gli sta alla pari e che è il padrone di tutti. Non è forse deplorevole che, malgrado tanti esempi eloquenti, di fronte a un pericolo così incombente, nessuno voglia trarre insegnamento dalle sventure altrui e che tanta gente aspira ancora così volentieri alla familiarità dei tiranni? Che non se ne trovi uno che abbia la saggezza e il coraggio di dirgli, come la volpe della favola al leone che si fingeva malato, mi piacerebbe venirti a trovare nella tua tana, ma vedo le molte orme degli animali che vi sono entrati, mentre non ne vedo alcuna di quelli che ne sono usciti. Quegli sventurati hanno l'impressione di veder luccicare il tesoro dei tiranni, ne ammirano stupiti la magnificenza. Allettati da quel luccichio si avvicinano senza vedersi che vanno a gettarsi in un fuoco che finirà gioco forza per divorarli. Come l'imprudente satiro della favola che, vedendo brillare il fuoco rapito da Prometeo, lo trovò così bello che andò a baciarlo e ne fu bruciato. Così la farfalla, sperando di godere di qualche delizia, si getta nella fiamma che vede brillare, ma ben presto si accorge, come dice Lucano, che essa può anche bruciare. Che tormento, che martirio è questo, oh Dio! Il tiranno, un individuo intento giorno e notte ad essere gradito ad ogni persona e a diffidare di lei. Aver sempre l'occhio vigile e le orecchie tese per indovinare da dove verrà il colpo, per scoprire le imboscate, per cercare di decifrare l'espressione dei propri rivali, per scoprire il traditore, sorridere ad ognuno e diffidare di tutti, non aver né un nemico dichiarato né un amico sicuro, mostrare sempre un viso lieto quando il cuore è angosciato, non poter essere allegri né usare di essere tristi. Smettiamo di essere complici, cessiamo di essere persone che servono, impariamo ad agire bene, alziamo gli occhi al cielo per il nostro onore e per amore della virtù, meglio ancora per l'onore e l'amore di Dio Onnipotente, fedele testimone delle nostre azioni e giudice delle nostre colpe. Dal canto mio penso, e non credo di sbagliare, dato che nulla è più contrario a un Dio buono e generoso della tirannia, che egli tenga in serbo laggiù per i tiranni e i loro complici qualche castigo del tutto particolare. Penso che durante la lettura di queste pagine, con le quali è terminata la lettura del discorso di Etienne de la Boétie, non vi sia sfuggita un'affermazione che rappresenta una delle motivazioni per cui Montaigne a suo tempo decide di iniziare a scrivere. Avvicinarsi a un tiranno, afferma Etienne de la Boétie, vuol dire allontanarsi dalla libertà e afferrare a piene mani il proprio asservimento. Se chi lo fa studiasse il proprio comportamento, osservasse l'universo della propria umanità, capirebbe. E Montaigne questo esercizio di osservare l'universo della propria umanità lo comincia a fare mentalmente per poi iniziare a usare lo strumento della scrittura, che è il mezzo più efficace per favorire la riflessione, quindi per cercare di capire. 15 giorni fa, come certamente ricorderete, ci siamo occupate e occupati di quale andamento abbia avuto il matrimonio dei coniugi Montaigne, al quale abbiamo partecipato. Un avvenimento che ci ha permesso di fare una serie di considerazioni e quindi osservare l'universo della propria umanità ha voluto dire per Montaigne osservare anche questa situazione che si presenta nella sua vita. Sappiamo che la separazione tra uomo e donna nella vita quotidiana era normale agli albori dell'età moderna, no? Le case nuove o ristrutturate di chi se lo poteva permettere naturalmente erano concepite a tal fine, no? Abbiamo detto 15 giorni fa che nel 1452 Leon Battista Alberti, nostro compagno di viaggio un po' di tempo fa, nel suo trattato De Re Edificatoria, cioè dell'architettura, scrive, come certamente ricorderete, il marito e la moglie debbono avere una camera per uno, a ciò che ciascuno possa dormire senza essere molestato dall'altro. Chissà quali scherzi ci facevano.
Forse usavano.
Si è più varie e interessante la convivenza, no? Una noia patente. E si presume, si parli di camere attigue, no? Ma, come abbiamo detto, nel castello di Montaigne, le due camere erano separate da un ampio porticato esterno. Noi ci siamo domandati se per incontrarsi coniugalmente Michel e Françoise si dovevano dare un appuntamento. Come si comportano i coniugi Montaigne di fronte ai loro doveri coniugali? Questa è una dicitura che ha coniato il documento sul matrimonio del Concilio di Trento, che è terminato un anno prima del matrimonio di Montaigne, 1564. Ora, noi potremmo sentirci rispondere dai coniugi stessi con l'espressione «ma che cosa ve ne importa a voi?», no? Con tanto di punto esclamativo, di punto interrogativo. Il fatto è che, guardate, Montaigne tratta questa materia con dovizia di particolari nel testo dei saggi. Cioè, ne scrive e ciò che scrive lo fa pubblicare, lo rende pubblico. E questo perché, non che voglia insegnare qualcosa a qualcuno, no? Anche se vuole far riflettere chi legge, no? Ma perché evidentemente vuole comunicare un disagio che dobbiamo intercettare, un disagio che Montaigne prova e comunica in quanto uomo, in quanto marito, in quanto amante, in quanto cristiano, in quanto persona che ragiona osservando l'universo della sua umanità. Quindi, per rispondere a questa domanda, come si comportano i coniugi Montaigne di fronte ai loro doveri coniugali, non vogliamo certo andare a spiare nella camera da letto della signora Montaigne, dove si trova il talamo nuziale, ma questo non lo faremo, ma dobbiamo fare anche in questo caso però una serie di considerazioni, tenendo conto del fatto che il matrimonio e il decreto del 1564 del Concilio di Trento in materia matrimoniale, lo ribadisce, è finalizzato alla procreazione. Tutto il resto è peccaminoso. E quali sono le ripercussioni di questo diktat? Guardate, Montaigne lo interpreta così, lo dice in modo molto soft, come vedremo. Quali sono le ripercussioni di questo diktat, cioè come dice Montaigne, nella prassi dei doveri coniugali? Montaigne ne scrive. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ora, le studiose e gli studiosi che hanno indagato sull'andamento del matrimonio dei coniugi Montaigne dicono, usando una formula ambigua dettata dall'incertezza, che Michel e Françoise non sembrano aver avuto un rapporto tanto terribile. Beh, allora succedeva, soprattutto per le donne, che fossero rapporti terribili, soprattutto dal punto di vista psicologico, se la procreazione non avveniva in una certa direzione, no? Semmai lievemente insoddisfacente. Ora, questa affermazione da dove nasce? Da una constatazione. Ora, questa affermazione nasce, a me ha meravigliato un po' però, perché non capisco perché non si sia riflettuto su un fatto di cui abbiamo parlato. Cioè, questa affermazione nasce anche dal fatto che Michel e Françoise si sposano nel 1565 e la loro prima figlia, che vive solo 2 mesi, nasce nel 1570, cioè ben 5 anni dopo. Sono abbastanza. E ci si domanda, per l'epoca, se ci sia qualcosa che non vada per il verso giusto. Ma noi sappiamo che Montaigne arriva al matrimonio e vuole quel colloquio con François, perché dal punto di vista psicologico ha dei problemi, cioè all'esaurimento, all'ansia. Perché? Perché non fatto che pensare alla morte del suo amico, cioè il tema della morte lo assilla, e naturalmente assillati dal tema della morte, anche se poi Freud dirà che Eros e Thanatos vanno a braccetto, ma in questo caso no, cioè cade il desiderio. E quindi Montaigne vuol parlare con François di questo fatto, dicendogli: guarda che mi succede così, probabilmente ci saranno dei problemi. E questo emerge, ma poi questi problemi probabilmente vengono superati. Ora, i sentimenti di Montaigne verso la moglie sono descritti con una frase del capitolo 38 del libro primo dei saggi, intitolato Come piangiamo e ridiamo di una stessa cosa, dove Montaigne scrive: chi nel vedermi un contegno, ora freddo, ora amoroso, verso mia moglie, pensa che l'uno o l'altro sia simulato, è uno sciocco. Come dire che lui è sempre sincero nei suoi comportamenti, che dipendono naturalmente dalle circostanze. Quando muore la loro prima bambina, che viene chiamata come la nonna, Antoinette, nata il 28 giugno, la suocera, da un certo punto di vista, nata il 28 giugno 1570 e morta 2 mesi dopo, Michel dedica alla moglie la pubblicazione di un'opera che lui cura, un'opera significativa naturalmente del suo amico Etienne de la Boétie, che consiste nella traduzione dal greco, che la Boétie aveva fatto, di una lettera scritta da Plutarco alla moglie in seguito alla morte della loro bambina. Ecco, anche a Plutarco era successa la stessa cosa, la mortalità infantile in questi secoli. Lettera di consolazione di Plutarco a sua moglie, forse la trovate in circolazione. E nel farlo Michel dimostra un affetto genuino nei confronti di Françoise. Guardate, tra l'altro, dedicare un libro alla propria moglie non era di moda allora, anzi, era considerato fuori moda, da parte dei nobili soprattutto. Montaigne è partito al contrario, giustamente, cioè un gesto antiquato e grossolano. E per questo, nella dedica, Montaigne scrive in tono affettuoso e sprezzante: che parlino pure male di me, io e te, Françoise, viviamo alla maniera antica, io penso di non avere nessuno più intimo di te. E con queste parole mette la moglie quasi allo stesso livello di Etiette la poesia, guardate che non è poco. Tuttavia sappiamo quale sia l'idea che Montaigne ha del matrimonio e la sua convinzione si rafforza dopo aver letto il decreto del Concilio di Trento sul matrimonio che secondo Montaigne non lascia scampo. E quindi lui ribadisce di essersi sottoposto al vincolo matrimoniale come un prigioniero che, senza opporre resistenza alcuna, offre i polsi per farsi ammanettare. E nel capitolo quinto del libro terzo dei Saggi, intitolato su alcuni versi di Virgilio, scrive: «Di proposito, io avrei evitato di sposare la saggezza medesima se mi avesse voluto, ma abbiamo un bel dire, il costume, la pratica comune della vita e una certa decretazione», ecco, vedete, è molto cauto, sta molto attento, «una certa decretazione», si rifà al decreto del Concilio di Trento, «ci trascinano in direzione opposta, verso l'abisso. Se fosse stato libero di scegliere, quindi Montaigne si sarebbe tenuto alla larga dall'istituzione», forse l'aveva detto anche i suoi genitori. E sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio scrive: «Le nature sregolate come la mia, che detesto ogni legame e obbligo, non sono adatte al matrimonio. Ad ogni modo, ancor prima che avvenga», cioè prendendo, come sappiamo, un'iniziativa inusuale, no? E a cose fatte, si prodiga perché la convivenza funzioni. E cerca perfino di rimanere fedele alla moglie. Guardate, una cosa inconsueta per un nobile dell'epoca che aveva sempre tra le 4, le 5 e 6 amanti. Ed era un fatto risaputo, pubblico. «Osservando le leggi del matrimonio più severamente di quanto avessi promesso o sperato», scrive nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio. E poi Montaigne ci fa ridere quando ammette, sempre nel medesimo capitolo, che è una cosa un po' noiosa fare regolarmente sesso con la stessa persona. E quindi scrive, facendoci sorridere, con l'uso di una pittoresca espressione popolare, che assolve ai suoi obblighi coniugali con una sola chiappa, facendo solo ciò che è richiesto per mettere al mondo dei figli. Quindi nessuna tenerezza, nessuna grande ampiezza. Questo atteggiamento ci sembra riprovevole, no? Guardate, era comune, cioè è dettato implicitamente dal decreto sul matrimonio del Concilio di Trento, perché era considerato moralmente inaccettabile e peccaminoso per un marito trattare la moglie come un amante, perché avrebbe potuto trasformarla, scrive il decreto, in una squadrina desiderosa di avere degli amanti. E nel manuale, nel famigerato manuale dei confessori, guardate, una delle opere prodotte dalla commissione per l'applicazione dei decreti del Concilio di Trento, guardate, manuale che in certi capitoli assume il carattere di un'opera buffa, si legge: «Per quanto un marito sia pieno di ardore e vitalità e abbia in moglie una donna attraente, non si deve intrattenere mai con lei se non per onorare l'obbligo della procreazione, senza mai vedere nulla di lei, neppure i segni, se non le mani e il viso». Neanche i piedi, perché i piedi sono fortemente erotici, no, solo le mani e il viso. E qui viene in mente il Gattopardo. Ne parliamo dopo. Cioè, al matrimonio per decreto, cioè, si addice quindi un sesso occasionale distaccato. senza nessun tipo di dolcezza, sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio, Montaigne sarcasticamente cita Aristotele e scrive: Aristotele insegna che bisogna toccare la propria moglie con saggezza e castigatezza, per paura che, solleticandola troppo lascivamente, il piacere la faccia uscire fuori dai cardini della ragione. Qui sono state le signore fuori dai cardini della ragione. Ora, i medici dell'epoca, no? La maggior parte di loro, ma poi siamo cresciuti con queste cose, poi ci meravigliamo che ci sono i femminicidi, ma siamo cresciuti, cioè finché non le spontiamo queste cose qui dicendole e ragionandoci sopra e quindi modificando le rotelline del cervello, cioè noi continueremo, si dice un fatto di cultura, allora se è un fatto di cultura bisognerà fare cultura, no? Attivamente però, non dirlo e basta, no? Scarpette rosse, panchine rosse, va bene, tutte cose, però non possiamo fermarci lì. Ora, i medici dell'epoca, cioè la maggior parte di loro, sentenziano persino che un piacere eccessivo può alterare il seme nel corpo della donna, impedendole il concepimento. Quindi niente piacere per le donne. Guai. Vietato. Ora, su questi punti, paradossalmente, e Montaigne ce lo vediamo ridere sotto i baffi, la Chiesa la pensa come i medici, con i quali poi non era proprio, e come Aristotele, che era il diavolo fino a poco tempo prima, e il manuale dei confessori, rieccolo, insegna che un marito che ha avuto rapporti peccaminosi con sua moglie, peccaminosi vuol dire condividere dell'affetto, no? Cioè, merita una penitenza più pesante di chi ha commesso quegli stessi atti con un'altra donna, quindi un perfetto alibi per avere un amante, no? Cioè, tanto si veniva assolti con la condizionale, e anche per dividere le donne almeno in due categorie, quelle dei santi, delle sante e quella delle prostitute. Ora, e si legge ancora nel manuale dei confessori: corrompendo i sensi della legittima consorte, un marito rischia di fuorviare la sua anima immortale, quella di lei, trascurando gli obblighi di responsabilità nei suoi confronti. E Montaigne commenta ironicamente, giocando come fa spesso, con il paradosso, e sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio si domanda: se è il marito a corrompere i sensi della moglie, allora non sarebbe meglio che una donna sposata che desidera provare soddisfazione si unisca con qualcun altro che non sia il marito? Anche perché bisogna tener conto del fatto, afferma Montaigne, dimostratosi esperto in materia e convinto che l'appellativo di sesso forte poco si addica agli uomini, ma ne parlerà poi, che il piacere maschile, scrive, è poca roba, mentre quello femminile è assai molto di più. E perché non dovrebbe essere soddisfatto? E Montaigne aggiunge di essere convinto che se potessero parlare, gran parte delle donne sarebbero d'accordo con gli uomini nel dire che sulla tematica amorosa, coniugale e non coniugale, le istituzioni, tanto religiose quanto laiche, hanno creato un grande equivoco, che ha conseguenze disastrose, per cui sta di fatto, allude Montaigne, continuando a ragionare da magistrato, che per i mariti, in particolare per quelli della sua categoria, i nobili, l'adulterio viene considerato quasi un merito, mentre per le donne c'è la pena di morte sotto la dicitura di delitto d'onore. Montaigne è un magistrato e queste cose le sa e le scrive e disapprova. Montaigne sa bene, avendo studiato i classici, che l'amore è uno dei temi forti della tradizione letteraria e filosofica antica. ed è consapevole del fatto che il fenomeno amoroso possiede sempre un connotato di sacralità e di divinità, come nel dialogo di Platone, che abbiamo incontrato a suo tempo, intitolato Simposio o Convivio. Però Montaigne la questione la racconta, fedele al suo realismo, da un'altra angolazione. Per lui l'amore, quello sacro, quello che ti cambia la vita, quello dei poeti provenzali, di Giulietta e Romeo, non esiste. Ma esiste, da una parte, l'eros, cioè l'emozione potente e fortemente epidermica che si esplicita nel desiderio di conoscenza del corpo. E dall'altra esiste il matrimonio, che potrebbe funzionare solo in quanto alleanza e amicizia tra due persone. Ma nella condizione matrimoniale, per l'eros, secondo Montaigne e agli albori dell'età moderna, non c'è posto. E quindi ancora una volta ci fa sorridere quando, per descrivere la situazione della convivenza forzata che, allora perlomeno, il matrimonio impone, utilizza un significativo modo di dire popolare. E sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio scrive: il compimento dei propri doveri coniugali è come fare i propri bisogni in un paniere e poi metterselo in testa, perché ci viene insegnato che applicare nel matrimonio gli istinti e le follie della licenza amorosa e l'emozione che procura l'eros sembra quasi un incesto. Eppure, nonostante questa visione non romantica e cinica nel senso filosofico del termine, la scuola cinica post-socratica, Montaigne costruisce un'etica dei rapporti tra coniugi fondata sulla delicatezza e sul rispetto, perché Montaigne è un autore, forse il primo della storia del pensiero umano, che si sforza, con tutti i suoi limiti, di vedere le cose dal punto di vista femminile, sottolineando, sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio, la contraddittorietà delle pretese maschili. Ci piacciono floride, scrive, in salute, eppure calde. Le vogliamo calde d'inverno e fresche d'estate. E poi, questo lo fa dire ai nobili, e poi prende in giro naturalmente il sentimento della gelosia dei mariti suoi contemporanei nei confronti delle mogli, scrivendo che Cesare, Pompeo, Antonio e Catone portavano le corna senza darsene gran pena, eppure erano dei galantuomini certamente migliori di voi. Una delle tante stoccate contro gli aristocratici suoi contemporanei, che lui definisce maschilisti, ipocriti e ignoranti, e che nessuno di costoro, dopo il pranzo matrimoniale a cui abbiamo partecipato anche noi, è più tornato a trovare Montaigne. Ma soprattutto Montaigne riconosce che l'amore è una forza che guarda al di là del recinto, un'energia positiva che filtra attraverso i muri di tutte le istituzioni e inevitabilmente le prende in giro. L'amore, secondo Montaigne, che molto mutua da Ovidio, che ha tradotto fin da bambino, l'amore trascende le istituzioni. L'amore, come il pensiero, ha le ali ed è difficile fermare il suo volo. Ora, l'etica matrimoniale di Montaigne si fonda su alcune parole chiave, quattro in particolare, che lui utilizza nel testo dei saggi: dolcezza, rispetto, pazienza, condiscendenza, e che si sforza, parole sue, di trasformare in gesti concreti. E in proposito bisognerebbe sentire l'opinione di Françoise, ma il parere di Françoise non lo si conosce. Però si pensa che, compresa com'è nel suo ruolo di moglie e che fa anche da madre al marito, abbia condiviso con lui lo sforzo per dare un senso a queste parole. Allora, quale di queste parole, dolcezza, rispetto, pazienza, condiscendenza, mettereste per prima o come le mettereste in ordine accanto al termine matrimonio? Scrivetela, scrivete il catalogo messo in ordine di importanza. Guardate, si capisce che il termine matrimonio può essere corredato da molte altre parole chiave, oltre a queste quattro proposte da Montaigne nei suoi saggi. Quindi, aggiungetene qualcuna che ritenete significativa. Cioè, Montaigne scrive pensando che ogni persona possa fare altrettanto, cioè in modo da poter meglio osservare l'universo della propria umanità. E guardate, merita di essere imitato, bastano quattro righe scritte per fare e per dare un assaggio delle cose. Diversamente dalla maggior parte dei suoi contemporanei, Montaigne quindi non sembra considerare le mogli semplici strumenti di riproduzione. E ha anche, essendo una persona che riflette, una visione ideale del matrimonio, o per meglio dire, della convivenza. E pensa e auspica che si possa realizzare un vero incontro fisico e mentale tra due persone, un rapporto ancora più completo dell'amicizia. E a questo proposito, però, il dubbioso Montaigne si pone il problema se sia proprio necessario un contratto matrimoniale che non contempla questo aspetto, perché il contratto matrimoniale non contempla l'aspetto dei... che si rifà al decreto del Concilio di Trento. Ma non si possono mettere a contratto quelle parole chiave che Montaigne mette in evidenza. No, è chiaro. Sta di fatto che un uomo, per non parlare delle donne e del fuori dell'età moderna, ma questa consuetudine che poi è continuata a lungo e ancora continua, a differenza degli amici, che se li può scegliere, una moglie non è libero di scegliersela. E inoltre è difficile trovare una donna che sia capace di un vero incontro fisico e mentale, scrive anche Montaigne, dal momento che la maggior parte di esse, non per colpa loro, oltre a non avere i necessari requisiti intellettuali, perché la quasi totalità delle donne è analfabeta e con poca esperienza del mondo, ma questo vale anche per la gran parte degli uomini, allora, è sistematicamente addestrata a ubbidire a regole che la preparano alla servitù volontaria. E da questo punto di vista Montaigne, che non si può lamentare, ha una moglie appartenente a un'esigua minoranza, perché Françoise è analfabeta, sa leggere, sa scrivere, anche se non ha una preparazione classica, è fornita però di competenze fondamentali in matematica, in economia, sa far ben di conto, al contrario di Michel, che le permettono di gestire in modo egregio la tenuta e l'azienda vinicola di Montaigne, e lo farà fino alla fine. Ricordate nella lettera a quel Marc Antoine del suo direttore spirituale, quando scrive a 80 anni: ringrazio Dio di aver fatto un affare che mi permette di mantenere tutta l'azienda qui e di anche di mantenere i miei figli, che sono probabilmente la servitù che viene trattata come se fossero persone di famiglia. Quindi, ora, i saggi di Montaigne risultano essere l'opera che in modo esplicito denuncia la subalternità delle donne, soprattutto sotto il profilo intellettuale, e obbliga alla riflessione su questo tema. Guardate sul punto 4 del repertorio. La lettura del testo dei saggi di Montaigne obbliga a riflettere sulla subalternità delle donne, in particolare sotto il profilo intellettuale. E la domanda che emerge è: quante sono realmente le donne colte agli albori dell'età moderna? Cioè, le donne colte nel Cinquecento sono rarissime, e nell'area in cui vive Montaigne gli esempi che si possono fare sono pochissimi. Guardate, Montaigne, seguiamo Montaigne. Montaigne ci può suggerire, perché sappiamo, solo il nome di Margherita d'Angoulême, morta nel 1549, che è la consorte del re di Navarra, detta anche Margherita di Navarra, la trovate come Margherita di Navarra, che è l'autrice di una raccolta di racconti, 72 novelle, intitolata Eptameron, le sette giornate, in greco, Meron in greco, giornata, Epte 7, pubblicata postuma nel 1558, in cui l'autrice, sulla scia del Decamerone, del Decameron, le dieci giornate di Giovanni Boccaccio, narra le aspirazioni delle donne per la conquista di una vita liberata, almeno in parte, dal pesante fardello delle servitù per le quali vengono addestrate e a cui sono legate. Un altro esempio, ma emblematico, riguarda la poetessa Louise Labbé, che nelle sue composizioni sollecita le donne a sollevare un poco il capo dalle loro rocche, rocche con cui si fila a tempo perso, dopo aver fatto tutti i servizi, per passare il tempo filavano. Quindi, sempre produzione, sempre di produzione si tratta, invitandole a rifiutarsi di passare tutto il loro tempo libero a filare, in modo da potersi dedicare ad attività più godibili. Ma guardate, l'emblematicità di questo esempio sta nel fatto che di questa figura non sappiamo nulla, e si pensa che sia una creatura di carta, cioè lo pseudonimo adottato da un gruppo di poeti che però in questa linea non seguono questa linea per scrivere una denuncia. Nella Francia del XVI secolo, agli albori dell'età moderna, esiste un movimento femminista che è rappresentato da uno dei due schieramenti di un fenomeno che si chiama la querelle des femmes, la polemica, la contesa, il contrasto delle donne, e che consiste in un dibattito serrato tra intellettuali e femmine maschi sulla bontà o meno dell'emancipazione femminile. Ora, chi è a favore dell'emancipazione esce sempre vincente dalle discussioni che animano i salotti. Ma guardate, questo non incide però minimamente sulla vita dell'universo femminile dell'epoca. Tutto si risolve all'interno dei salotti, dove un gruppo di privilegiati parla di questi temi, ma quindi è chiaro che... Ebbene, se Montaigne avesse preso parte a questa contesa, ma non risulta l'abbia mai fatto, per questo ha anche subito un'accusa di antifemminismo, ma non si può pensare a questo, no? Si sarebbe sicuramente schierato dalla parte dei sostenitori delle donne, ma poi però le cose, come spesso dice, le cose non riusciamo a farle cambiare. E nel testo dei saggi è lapidario: sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio, scrive: le donne non hanno affatto torto quando rifiutano le norme di vita che sono adottate nel mondo, tanto più che sono gli uomini che le hanno fatte senza di loro. Ecco, quindi bisogna rimettere tutto in discussione e bisogna che le regole di come si vive nel mondo siano fatte tanto dagli uomini quanto dalle donne. Forse Montaigne direbbe, beh, forse è meglio farle fare dalle donne, in casa sua fa così, no? Perché le fanno meglio, perché fanno girare dal punto di vista pratico tutte le cose molto meglio di quanto siamo in grado oggi di fare noi maschietti. Ora, e poi nel capitolo medesimo ribadisce che per natura maschi e femmine sono modellati nello stesso stampo, parla delle potenzialità intellettuali, e da questo suo modo di pensare dipende il fatto che la politica domestica di Montaigne, chiamiamola così, consiste nel distanziarsi il più possibile dall'universo femminile, in modo che dentro le mura domestiche le donne di casa siano libere di fare come vogliono. Infatti sarà Françoise, come abbiamo detto, dopo il 1568, a gestire il patrimonio di famiglia. E a tale proposito Montaigne coniuga una parola chiave: l'arrière boutique, la retrobottega. Noi a volte diciamo il retrobottega, ma il sostantivo è la bottega, che è femminile. Che cos'è? Ma guardate, degli argomenti legati a questo particolare termine, l'arrière boutique, la retrobottega, ce ne occuperemo nel corso del primo itinerario, il nono del nostro viaggio, del nuovo anno che sta per arrivare. Abbiamo detto che parlavamo, abbiamo citato il Gattopardo, nel senso di protagonista del romanzo così intitolato di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Fabrizio Principe di Salina. E quindi guardate, potete leggere o rileggere il capitolo e poi io dico, beh, cercatelo voi, no? Compiti per le vacanze, no? Anche se non trovate sopra, poi compiti potete rileggere un caso, perché ci sono molte considerazioni in proposito, anche perché il principe di Salina Fabrizio è un attento lettore di Montaigne e molti dei suoi comportamenti sono in linea con quello che Montaigne fa e dice. Soprattutto è Giuseppe Tomasi di Lampedusa che inserisce nel suo romanzo, e li ritroverete molti accenni se state attenti, molte problematiche che stanno nei saggi di Montaigne. Quindi rileggete il capitolo del Gattopardo di Tommaso Lampedusa, dove Don Fabrizio discute con padre Pirrone, che è il cappellano di famiglia, sul tema della sessualità nel matrimonio, no? Padre Pirrone e Don Fabrizio vanno a Palermo e Don Fabrizio per fare una riunione, ad un certo punto Don Fabrizio fa fermare la carrozza, scende davanti ad un portone e abbandona lì padre Pirrone perché va a trovare a pagamento una gentile signora che lui frequenta ogni tanto per avere un rapporto erotico, ecco, con quello. Naturalmente il padre Pirrone il giorno dopo poi lo rimprovera dicendogli, ma insomma, e lui si ribella, no? Dicendo ma insomma, ma la colpa è vostra, dice, della Chiesa, la colpa è della Chiesa, la colpa è del decreto del Concilio di Trento. Io, a parte che sono un uomo ancora vigoroso, ma io ho bisogno di avere un rapporto di come... Con mia moglie ho fatto 7 figli, non li ho mai visto l'ombelico. Cioè quando mi avvicino a lei per consumare, perché è l'unica cosa che si può fare, lei fa il segno della croce, dice le orazioni, dice la preghiera che si possa, cioè, e il padre Pio mi risponde, ma è andata a leggere, e poi, perché? Quindi vedete che questa tematica, ed eravamo nel 1860, ancora quando questo succede. E poi, attenzione, anche nel Gattopardo fate attenzione al fatto che Giuseppe Tommaso di Lampedusa si rifà a Montaigne quando riprende la famosissima dicitura che tutto deve cambiare perché tutto deve rimanere come prima. Attenzione, anche in questo caso c'è questa riflessione sulle novità. Quando Tancredi, il bel Tancredi, nipote, dice dammi un po' di soldi che vado con i garibaldini che sono sbarcati, no? E lui dice vai con certo che vado con i garibaldini, se vogliamo che tutto rimanga com'è, tutto deve cambiare, noi dobbiamo essere. E quindi evidentemente, quindi il Gattopardo, Giuseppe Tommaso di Lampedusa, il saggio di Montaigne non li cita mai, ma fa la stessa cosa che quando abbiamo condotto la prima parte di questo itinerario abbiamo detto, sono talmente famose queste diciture. Ora, probabilmente questo romanzo è presente anche nella vostra biblioteca domestica, quindi potete rileggerlo. Ora siamo a Natale, siamo arrivati anche quest'anno a Natale, ma prima di celebrare il Natale di quest'anno sono stato incaricato dal nostro tesoriere di leggere il bilancio della nostra più che florida situazione finanziaria. Mentre tutti piangono nel mondo, noi invece possiamo, per questa gestione che noi abbiamo, rientriamo tutti i parametri senza colpo ferire. Cioè abbiamo raccolto complessivamente 3.320,30 €. Abbiamo speso 700 € per l'assicurazione dell'associazione articolo 34. 1.600 € versati alla scuola Redi per la stampa dei repertori, 25 € per l'acquisto di un microfono necessario nello spazio soci della COP di Ponte Agrede a Firenze, perché quello che c'era era vecchio, si è rotto e abbiamo dovuto provvedere. Poi abbiamo devoluto 500 € all'associazione Il Cuore si scioglie, 250 € all'associazione AISLA e 200 € all'associazione delle donne messicane dei forni, sapete, tra l'altro della conversione dei forni in energia solare, perché mentre le superpotenze non si mettono d'accordo, cioè, le donne messicane che fanno per me l'associazione Mexiquemos, che fa le tortillas, ha deciso di usare il sole, ecco, per non inquinare. Quindi abbiamo speso per un totale di 3.275 €, per cui rimangono in cassa 45 € e 30 centesimi. Quindi siamo in attivo e poi per le prossime devoluzioni di fine anno voi tanto continuerete spicciolo su spicciolo, perché tutto fa, a contribuire. C'erano un sacco di spicciolini e sono diventati degli euro, tanto che sono rimasti solo 30 centesimi, c'erano, perché tutto fa. Per noi liguri poi, siamo un po' vicini ai messicani.
Poi Giuseppe c'è anche il contributo di Natale.
Va bene, ecco, vedete, il contributo di Natale già entra in gioco, ecco, quindi va a arricchire ancora di più, ecco, il nostro bilancio, il nostro è florido, e quindi siamo a Natale e guardate, ci troviamo in difficoltà a doverlo celebrare con Montaigne. Che nel testo dei saggi non nomina alcuna festività religiosa, se non in termini allusivi. Perché il Natale mette in crisi Montaigne? Ora, molti di voi diranno, già sentito dire, ma anch'io sarebbe meglio che si facessero meno, si facesse più, quindi, capiamo, no, entriamo noi dell'idea. Perché Natale mette in crisi Montaigne? Perché è la festa della Natività e c'è di mezzo la figura di un bambino che scende dalle stelle come re del cielo e che paradossalmente nasce in una grotta al freddo e al gelo, secondo i popolarissimi versi di Alfonso Maria dei Liguori. Avete fatto il presepio, sì? Non ancora? No, guardate che è obbligatorio, persino il Parlamento ne ha parlato. Sembra che se non facciamo il presepio noi siamo in linea con la nostra cultura cristiana. Sì, va bene. No, facciamolo tutti il presepio. Però dopo averlo guardato bene, noi quel Giuseppe lì, quella Maria lì e quel bambino lì, li dobbiamo accogliere. Li dobbiamo accogliere tutti, però, dopo, visto che c'è questo ammonimento a fare il presepio, perché se non si fa il presepio. Bene, facciamolo e guardiamolo. E quando l'abbiamo guardato sappiamo che vanno accolti tutti. Non si possono lasciare al freddo al gelo, come abbiamo lasciato quel bambino.
O farli morire in mare.
Quella. Sì. L'Iliade, l'Odissea. E se no, non facciamo nulla e dimettiamoci dall'essere cristiani e allora diciamo apertamente di essere altro. Forse sarebbe più onesto e meno ipocrita. Me le ha suggerite Montaigne queste cose. Il Natale è soprattutto, perché mette in crisi Montaigne? La festa dei bambini. E questo non può che far ricordare a Montaigne la morte delle sue 5 bambine appena neonate. E non può non rinnovare in lui la continua preoccupazione per l'unica sopravvissuta. Sentimenti questi certamente condivisi nell'intimità con Françoise. Tuttavia ho chiesto, anche a nome vostro, di saggiare l'argomento a Montaigne. E in proposito Montaigne diligentemente non ha potuto fare a meno di riflettere, oltre che sulla letteratura dei Vangeli, di cui è conoscitore, anche, come sua consuetudine, sull'insegnamento derivante dalle opere dei classici, greci e latini, di cui è profondo conoscitore. Michel de Montaigne condivide l'idea che la nostra nascita secondo la carne, cioè il Natale di ciascuno e di ciascuno di noi, deve prevedere una crescita secondo lo spirito, che sia favorita dallo studio, che è sinonimo di cura. E guardate, il Natale, suggerisce Montaigne, è proprio una manifestazione, una epifania dell'atto del prendersi cura di sé e degli altri. Ed è con questo spirito, pensa Montaigne, che la scuola deve contribuire a dare un significato al Natale, così come all'ordinaria quotidianità. Arrivederci quindi al prossimo anno, e dopo una lunga vacanza, quasi 4 settimane, durante le quali, oltre a festeggiare, potete rileggere il testo dei repertori, degli itinerari fin qui percorsi. Ebbene, dopo la vacanza, il viaggio, come da calendario, continua, e dall'arrière boutique, dalla retrobottega, ci rimetteremo in cammino. Ci rimetteremo in cammino mercoledì 16 gennaio qui, giovedì 17 gennaio a Tavarnuzze, e venerdì 18 gennaio a Firenze, e saremo nell'anno 2019, entreremo nel 36esimo anno di questa nostra esperienza. E infine, ma lo so che volete fare meno vacanze, volete venire per le vacanze a scuola, ma va proprio bene, dal 7 all'11 gennaio devo seguire un protocollino, quindi va proprio bene. Infine, nello spirito con cui Michel de Montaigne ha assaggiato l'argomento, la scuola augura quindi a tutte e a tutti voi un buon Natale di studio, e scenda su di voi, oltre alla mia benedizione, il mio augurio: non perdete mai la volontà di imparare, perduri in voi un permanente desiderio di rinascita, di studium e cura, perché questo è il senso che ha il Natale, un permanente desiderio di rinascita e quindi di studio e di cura. Quindi auguri a tutte voi e a tutte le persone di buona volontà, come cantano gli angeli.